Parliamo con un membro della redazione di Riforma, settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Si tratta di Claudio Gemonat. Ben trovato Claudio, buongiorno, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, come sempre prendiamo in considerazione forse alcuni articoli che troviamo sulla prima pagina di Riforma di questa settimana. Io vedo in grande evidenza, insomma è un tuo articolo, a firma tua, la folle corsa al riarmo. Se alcuni organismi pacifisti cristiani lanciano l'idea delle fedi disarmate, il piano Rearm Europe invita gli stati ad aumentare la spesa militare. Questo articolo è un'intervista a Francesco Vignarca della rete italiana Pace e Disarmo. Ecco, qual è il messaggio fondamentale che emerge da questa intervista, secondo te, Claudio?
Beh, ovviamente la premessa, siamo rimasti abbastanza colpiti dalla forte accelerazione sul piano di riarmo, prima europeo e poi richiesto dalla NATO, dagli Stati Uniti in particolare. Quindi abbiamo provato a ragionare ovviamente con una prospettiva che può essere ben chiara anche per l'impostazione delle nostre chiese, ecco, sul tema. Francesco Vignarca appunto è un interlocutore nostro da tempo, Rete Pace e Disarmo ne fanno parte anche alcune chiese della Federazione delle Chiese Evangeliche. La questione grossamente che preoccupa molto ovviamente legata alla quantità ingentissima di denaro che dovrebbe essere stanziata per questo progetto. Quanto dice Vignarca, al di là di quanto ci viene immediatamente da pensare, cioè tagli drammatici che potrebbero esserci in vari settori, perché la coperta ovviamente è sempre decisamente corta, a suo avviso qua si va anche oltre, nel senso è proprio il sistema paese che rischia di distrarre enormi quantità di denaro da progettualità anche di lungo periodo, al di là del welfare o delle politiche ambientali che possiamo pensare, ma lui dice proprio le politiche infrastrutturali o di grandi riforme di un paese, di fronte a certe cifre rischiano di andare in affanno. Questo è un po' il tema di fondo. Ecco,
quando si ha degli interlocutori come Vignarca, lo ripeto, Rete Italiana Pace e Disarmo, il sospetto è che diciamo ci sia una posizione ideologica assolutamente condivisibile per tanti aspetti, ma che magari rischia di perdere contatto con una realtà triste quanto vuoi, ma è la realtà, cioè quello della possibilità di un'aggressione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, se hai avuto anche tu questa problematica nel momento in cui, appunto, come giornalista ti sei posto all'ascolto di un interlocutore come Francesco Vignarca, come te la sei cavata, insomma?
Diciamo è una problematica che, se tu dici da giornalista, può esistere, ma da giornalista di un giornale evangelico non me la voglio porre in qualche maniera. Devo pensare, ecco, che quello che è il messaggio che le nostre chiese non smettono di dare negli anni e anche attorno a queste questioni degli ultimi anni possano rispecchiarsi sulle pagine del nostro giornale, trovando un pubblico che ovviamente immaginerà cosa può essere il messaggio di fondo di articoli come questi, però probabilmente lo possono accettare. Poi a volte è vero, servirebbe anche di più un contraddittorio su questi temi, però ecco, la radicalità della pace è un tema che fatico a smussare.
Capisco.
E quindi
certo.
Questa è la conseguenza.
Allora, ecco, però di fronte alla possibilità, ora io te lo pongo, come si dice, come avvocato del diavolo, poi non
certo.
So se...
Ma è giusto.
Vabbè. Di fronte alla possibilità di un'aggressione e quindi il bisogno di sicurezza, perché qualcuno dice sì, voi dite non togliete i fondi dagli ospedali, dalle scuole, ma se arriva un'aggressione, sì, dall'esterno, gli ospedali e le scuole non ci sono più. Cioè, questo, di fronte...
questo è vero, adesso nessuno appunto fa proprio il naif completamente, ma anche Vignarca ci sottolinea come a fronte di tutte queste richieste di investimenti mancano totalmente ad esempio dei piani di collaborazione strategica fra le nazioni, sia in Europa che fra i paesi NATO. Mancanza che sostanzialmente a suo avviso mina la base, quella che, perché se si va in ordine sparso, ecco, diciamo anche solo nelle questioni di approvvigionamenti di armi, senza una strategia comune si rischia di spendere molto di più, se vogliamo entrare un po' nel dettaglio di spese che evidentemente vanno affrontate molto di più in maniera incoerente senza una vera e propria strategia. Quella appare al momento ora una corsa ad armarsi, ma appunto si dice di voler ragionare su un esercito per esempio europeo di difesa, ma non c'è traccia in tutti questi mandati di qualcosa del genere. Ecco, si chiede ai paesi di rinforzarsi ma non di lavorare insieme. Questo probabilmente va, per esempio, comporterebbe una fetta di spesa non indifferente. Questo, quindi, anche la Spagna lo racconta in qualche maniera.
Se capisco bene, anche chi accetta il detto latino, se vuoi la pace prepara la guerra, ma la devi preparare però per
almeno benino, prepararla, so. Almeno parlarsi, okay, certo, vabbè. Sì.
Papà. Allora, adesso direi, mettiamo un brano. Anche questo è un brano di ispirazione cristiana, Life Before You, di Jordan Sincere. Però annuncio subito che poi parleremo con Claudio Gemonat di un altro articolo che è presente sulla prima pagina di Riforma, Corridoi lavorativi per apolidi e persone rifugiate. È un protocollo d'intesa fra vari ministeri e attori della società civile, ONU, UNHCR in primis. La Diaconia Valdese persegue la realizzazione di strumenti operativi che garantiscano chi è in fuga da un dramma. Allora, è uno di questi articoli che presentano delle notizie che non raggiungono i media, insomma, facilmente. Quindi particolarmente preziosa la tua presenza oggi per parlarci di questo argomento. Torniamo a parlare con Claudio Gemonat della redazione di Riforma, settimana delle Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi. Come ho detto prima della canzone, c'è una interessante iniziativa. È stato firmato il 27 giugno il nuovo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero del Lavoro, poi ancora Diaconia Valdese, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, Pathways International e Talent Beyond Boundaries. Beh, insomma, un protocollo che permetterà a persone rifugiate selezionate all'estero di arrivare in Italia attraverso i corridoi lavorativi per apolidi e persone rifugiate. Un'iniziativa che prevede la selezione e la formazione in paesi terzi di persone già qualificate in specifici settori professionali per il loro ingresso regolare nel mercato del lavoro italiano. Lungo discorso per dire che questa è una bella iniziativa, almeno vediamo un po', Claudio voleva aggiungere...
Ma questo è fondamentale per chi deve assumere, capito? Perché se si deve assumere quando sono già...
Sì, sembra tutto normale, ma in realtà qui c'è un lavoro immenso, abbiamo già detto, della cooperazione fra tanti organismi...
Fondamentale come scelta, capito? Cioè, se no...
Allora, sentiamo su questo Claudio Gemonat e poi soprattutto uno potrebbe dire sì, questo è un auspicio o c'è qualche cosa che insomma porterà già in tempi rapidi a diverse persone che sono rifugiati, insomma in paesi terzi, a formarsi e venire nel nostro paese? Sentiamo.
Beh, intanto Claudio ha detto una cosa molto sensata, perché le aziende private italiane stanno aderendo in massa a questa possibilità, perché al di là degli slogan politici, tutti gli organi, diciamo, che si occupano del mondo del lavoro, dall'INPS per esempio in giù, ci raccontano la cronica necessità di manodopera a vari livelli, e qui parliamo di gente molto formata, quindi siamo a un livello informatici, ma ci sono varie possibilità, però tendenzialmente una media alta formazione, di cui c'è carenza comunque anche fortemente in Italia, quindi le aziende stanno aderendo con gioia. Questo è un rinnovo. L'anno scorso c'è stato un primo esperimento con dei rifugiati in Uganda, e sostanzialmente vengono formati appunto nei paesi terzi, ed è l'unico modo in cui mi piace questa definizione di paese terzo, è questa in cui vengono formate queste persone sia nell'italiano, nell'uso dell'italiano, che nel valutare le compatibilità fra i sistemi lavorativi cui loro sono abituati a quelli presenti nel nostro paese. Per cui sono già arrivati l'anno scorso alcuni di questi che sono stati assunti da aziende, in quel caso informatiche, appunto di elevatissimo livello tecnologico, a lavorare sull'implementazione dell'intelligenza artificiale, per esempio, questo me lo ricordo. Quest'anno si estende ad altre nazioni, alla Giordania, all'Egitto e alla Colombia, anche Sud America, perché purtroppo i rifugiati sono un po' ovunque nel mondo, come ci viene spesso ricordato. E questo, secondo me, questo progetto risponde anche a quelli che sono tante delle paure, sia di una certa politica che di una ampia parte della società, magari anche in parte, come dicevamo prima, se dobbiamo fare sempre gli avvocati del diavolo, anche in parte giustificate, un arrivo diciamo non coordinato, non, sì. Che diventa solamente assistenziale, ecco, per chi ospita.
Qui si parla di selezione e formazione che avviene appunto in quattro, se capisco bene, in quattro progetti, uno in Colombia, sì. Un altro in Egitto, Uganda e Giordania.
Esatto.
Interessante a Giordania, con la presenza importante di palestinesi. Ora non so chi saranno i rifugiati. Ecco, ma chi fa queste selezioni? Chi fa questa formazione?
Allora, ognuno di questi attori che tu hai citato prima si occupa di alcuni pezzi di questa progettualità. Talent Beyond Boundaries e Pathway International sono due delle ONG che lavorano sui territori, nei campi, insieme all'ONU e insieme a parte di progettualità anche della Federazione delle Chiese Evangeliche, quindi nel confronto, nel dialogo, nell'incontro con le persone all'interno dei campi vengono scoperte ovviamente che ogni persona ha dei doni, vengono valutate le situazioni di chiunque e quindi quando e dove possibile indirizzati all'interno di questa progettualità.
Ecco, perché noi abbiamo l'impressione che i rifugiati siano tutte persone disperate, senza arte né parte, e invece non è proprio così.
Non è così, si cambia anche un po' una narrazione, secondo me, con questo. Io infatti, quando parlavo con i referenti in diaconia, ho detto che secondo me questo è un progetto anche molto raccontabile, se immaginato bene, perché appunto si superano una serie di luoghi comuni con una certa sorpresa mia stessa l'anno scorso quando ho visto il livello di chi arrivava, ma ovviamente all'interno dei rifugiati c'è chiunque, noi abbiamo la fortuna di essere nati da un'altra parte del mondo, ma se fossimo costretti a essere rifugiati ci sarebbe chi si occupa di radio, chi scrive, chi zappa la terra.
Senti, ma poi do la parola subito al collega Claudio, che cosa ci azzecca la Diaconia Valdese in tutta questa vicenda?
La Diaconia Valdese si occupa sostanzialmente sia di favorire quando queste persone fisicamente devono arrivare in Italia e trovare delle soluzioni abitative temporanee che le facilitino anche al contempo nella possibilità di rispondere alla chiamata dell'azienda, quindi da un lato c'è un aiuto all'ingresso ai primi mesi sostanzialmente che vengono svolti in Italia, questo se vogliamo riassumere, oltre a usare alcuni degli operatori che sono presenti in alcuni campi profughi fra Uganda e Giordania, se non sbaglio, in particolare nel appunto evidenziare e segnalare alcune persone. Questo si inserisce perché esistono altre tipologie, no? I corridoi umanitari li conosciamo di più e hanno riguardato più famiglie o soggetti fragili, e anche questi si vedono evidentemente, chi è sul campo li evidenzia. 2 anni fa sono partiti anche i corridoi universitari, cioè sono dei giovani, e anche qui evidentemente si va a ritrovare, che nei campi manifestano la volontà di proseguire un percorso scolastico oppure manifestano doti particolari da questo punto di vista, e quindi anche qua collaborazione con università, atenei italiani, sono già 70 atenei, quindi l'attenzione è forte nel aiutare questi ragazzi a venire in Italia a trovare una sistemazione, qui il ruolo della diaconia, e provare a completare il proprio percorso di studi. Questo è un altro passo, corridoi di gente che vorrebbe continuare a proseguire nel proprio percorso lavorativo che aveva nel paese d'origine.
Ecco, allora, noi naturalmente ringraziamo Claudio Gemonat per questa notizia, mi sembra molto interessante. Tra l'altro è un po' in linea con anche una sorta di apertura nei confronti della forza lavoro che viene dall'estero, anche un governo che è di destra, però si rende conto che ci sono certe cose che insomma non si possono ignorare, certe esigenze anche di carattere economico. Ci piacerebbe che anche la narrazione che si fa per quanto riguarda la presenza degli stranieri nel nostro paese cambiasse un poco, ecco, non solamente le esigenze della nostra economia, ma non so se sei d'accordo su questo.
Come no, come non, Claudio, si può essere d'accordo. Vabbè, questo è un altro tassello che in qualche maniera prova a sradicare un po' una certa idea. Sono 70 persone comunque in questo protocollo, non sono pochissime, non sono tantissime, ma
certo,
non sono.
Però è un esperimento interessante e poi vedremo gli sviluppi. Claudio Gemonat, grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille, a risentirci, a presto, grazie mille.
A presto, grazie come sempre.